Grado estremo di disfunzione prefrontale apatia si manifesta con non produzione linguistica, autismo e ridotta iniziativa motoria, in grado estremo, asimmetria, autismo cinetico. Non è concettualmente il sinonimo di sindrome apatica né di patologia di questo tipo. È, diciamo, una di tutte queste, tutti questi aspetti, abbiamo visto quello più strettamente legato alla neuropsicologia, perché è un quadro neuropsicologico estremo. Come sul versante più psichiatrico è lo stato catatonico. Altre richieste? provo con un'altra forse più chiara. Questo è il tronco cerebrale, questo è il tentorio, quello che è questa laminetta che sto indicando adesso, e questa è l'altra parte del tentorio, che separa l'encefalo dal cervelletto che sta sotto, la fossa cranica posteriore, che è questa, dalla parte dell'emisferica. Questa parte che sto indicando adesso è la parte mesiale dei lobi temporali, quindi la parte dove c'è l'ippocampo, per intenderci. Nel caso di un aumento di volume al di sopra, abbiamo due fenomeni che sono descritti nella parte B, e cioè un cono di pressione verso il basso, quindi verso il forame che è delimitato dal tentorio, dove c'è il tronco cerebrale, un cono di pressione che, guardate le due frecce sopra, comprime il tronco cerebrale, ernia centrale, ernie centrali, e nel caso che questo cono di pressione riguardi anche le strutture del lobo temporale mesiale, manda le strutture mesiali dell'uncus, cioè delle strutture dell'ippocampo, al di sotto del tentorio, e cioè queste due, una di qua e una di là, ernie uncali. Nel caso di lesione unilaterale, che è la cosa più frequente, abbiamo una ernia centrale, questa freccia sopra e questa verso l'altro emisfero, e un'ernia uncale dal lato della lesione che occupa spazio. Quindi le ernie transtentoriali centrali costituiscono un cono di pressione che spinge le strutture centrali encefaliche, quindi del diencefalo, verso il basso, mentre le ernie uncali sono dovute allo stesso fenomeno, ma spostano proprio fisicamente l'uncus temporale attraverso il tentorio. Forse una figura più chiara è questa, non ve l'ho fatta vedere perché era ripetitiva, ed è rappresenta i tre tipi di ernie. Le ernie centrali le vedete in alto, e nella figura B, e le ernie uncali le vedete in basso nella figura B. Nella figura C vedete, in caso di lesione unilaterale, un'ernia centrale lateralizzata, un'ernia uncale lateralizzata e anche l'ernia subfalcale, cioè del giro del cingolo al di sotto della falce cerebrale. La falce cerebrale è sempre una struttura meningea di separazione fra i due emisferi, separazione parziale fra i due emisferi. Più chiara di così onestamente non riesco a spiegarla. L'unica cosa è visivamente vederla. Può bastare a chi aveva fatto la domanda, perlomeno? La slide 5, non è un bel qui. Qual è?
Quella sul tema di Erasmus, la quinta dalla.
Questa?
Sì, esatto.
Scusi.
A parte il primo tipo che non è dagli altri tre, magari con qualche anno fa, sono sicuramente riascoltato la lezione, ora non so spiegare, e soprattutto se l'attenzione selettiva è una di queste, perché poi ne ha parlato dopo anche di attenzione selettiva, se fa parte di questo, non so,
l'attenzione selettiva fa parte del perceptual attention system. Come c'è scritto chiaramente nella riga di spiegazione. È chiaro che se volete io faccio una trattazione a parte, però era solo perché questi sono i grandi sistemi neurologici che individuano le funzioni di arousal e attenzionali. A noi ci interessa la prima in relazione al coma, le altre sono più legate alle strutture superiori. Era solo per inquadrarla. È chiaro che merita ciascuno un discorso a sé stante, evidentemente, cioè non pretendo che sia comprensibile. L'importante è intuire che l'orienting system è un sistema automatico di orientamento dell'attenzione e ha a che fare con stimoli salienti che catturano l'attenzione, di solito visiva, ma può essere anche uditiva, un rumore o uno stimolo che compare nel campo visivo, che orienta l'oculomozione principalmente per quanto riguarda il sistema visivo, ma anche l'orientamento attenzionale in senso più generale, e ha tutto un sistema di controllo complesso che ha a che fare soprattutto con i movimenti oculari nel versante visivo. L'attenzione selettiva ha a che fare con gli aspetti più strettamente percettivi e sostanzialmente ha una modalità specifica, e anche in questo caso quindi possiamo parlare di sistema percettivo dell'attenzione visiva piuttosto che uditiva, che sono i due principali sistemi. L'ultimo sistema ha a che fare con l'attenzione volontaria che inibisce i meccanismi di orientamento e di attenzione percettiva, quindi i meccanismi più di base, per focalizzare le risorse cognitive del soggetto verso gli obiettivi e gli scopi che il soggetto ha in quel momento. Quindi è tipicamente il sistema attentivo legato alle strutture prefrontali e quindi al concetto di sistema attenzionale supervisore di Norman e Shellis, per intenderci. Quindi abbiamo, se vogliamo, tre livelli, quattro per essere più dettagliati, come fanno vedere i punti: quello di arousal, sistema di attivazione o risveglio, quello di orientamento automatico, quello percettivo e quello invece esecutivo volontario. Poi naturalmente se volete una più ampia articolazione bisogna esaminarlo uno per uno. Ecco, due anni fa, un anno scorso, avevo fatto al corso tutta una parte sull'attenzione di questo punto, ma ho deciso di tagliarla perché poi mi aveva bloccato, tra virgolette, saturato le lezioni sulla disponibilità di lezioni che volevo riservare ad altre cose, tipo le demenze, no Alzheimer per esempio. Cioè, ho dato priorità, però se le volete.
Lei aveva detto nella lezione scorsa che è andato a vedere settori clinici e glicosidici. Io però non ci sono nel nostro manuale di biologia.
Cioè non avete mai studiato questa cosa?
Mai.
Pazienza.
Non ci sarà,
perché si mette a fare anche questo. Sono tipologie diverse di recettori dell'acetilcolina che hanno funzioni diverse. Pazienza. Almeno imparate di questo. Per quello che si fuma la sigaretta e ci si sente più efficaci. questo dato è abbastanza rilevante da tenere presente, al di là della distinzione dei recettori che, va bene, prendetene atto, ci sono recettori diversi sul sistema colinergico, i principali sono questi due. È importante questo dato del sistema colinergico e del nucleo basale di Meynert, perché ormai da parecchi anni è stata rilevata la principale disfunzione neurotrasmettitoriale nella malattia di Alzheimer, è legata appunto alla perdita neuronale e quindi a una ridotta trasmissione colinergica dal nucleo basale di Meynert alla corteccia, diffusamente alla corteccia cerebrale. Perché dico che è importante dal punto di vista pratico? Perché tutti i tentativi terapeutici farmacologici che sono stati fatti ad oggi nella malattia di Alzheimer, e voi sapete, perché ve l'ho detto, perché lo sapete da, come dire, anche dalla conoscenza comune, tentativi terapeutici abbastanza scadenti ovviamente come efficacia clinica. Qualcosa si ottiene con gli ultimi preparati nelle fasi iniziali di malattia come minima andamento, tra virgolette, apparentemente ritardato, in realtà probabilmente è una copertura del deficit attraverso una stimolazione neurotrasmettitoriale esterna. Dicevo, tutti comunque i tentativi farmacologici che vengono fatti nella malattia di Alzheimer, compresi quelli che vengono fatti clinicamente in ambito neurologico, hanno a che fare con un potenziamento del sistema colinergico. Quindi tutti i farmaci che vengono dati ai malati di Alzheimer, con purtroppo risultati, ahimè, molto poco soddisfacenti, giocano questa carta per adesso. Quindi è una nozione che, sulla quale sta tutta la farmacologia dell'Alzheimer. Altro? Ma nella sostanza, mi sembra ci siano due slide, no? Questa e la successiva. Sono alterati il fenomeno degli occhi di bambola non perché è compromesso il meccanismo riflesso centrale, ma è perché è compromessa l'esperienza, cioè dal momento che l'oculomozione in parte, l'oculomozione estrinseca, cioè non l'oculomozione si divide in estrinseca, che è il movimento dell'occhio che voi vedete, ed intrinseca, che è invece il movimento di apertura e chiusura della pupilla. Allora, la chiusura della pupilla, la miosi, in termine tecnico, è mediata da una componente parasimpatica che passa attraverso il terzo nervo cranico, così come gran parte dei movimenti oculari. Allora, se nell'emio oncale è compresso il terzo nervo cranico, avete la compromissione del meccanismo di restringimento della pupilla, che rimane dilatata in midriasi, perché del lato compresso, perché l'innervazione parasimpatica, che è quella che restringe la pupilla, non può agire a causa della compressione, e questo è un punto. Per quanto riguarda i riflessi oculocefalici e oculovestibolari che esplorano la parte di movimento estrinseco dell'occhio, quindi il movimento del globo oculare, questo è compromesso per alcuni movimenti dell'occhio e non per altri. Quali movimenti? Tutti quelli controllati dal terzo nervo cranico, cioè quasi tutti, tranne per esempio il movimento di adduzione dell'occhio, cioè l'occhio che guarda in fuori, di lato, perché questo è controllato da un altro nervo cranico che è il sesto. Quindi questo movimento verso l'esterno c'è, i movimenti invece verso l'interno, che è uno di quelli che si ottengono per esempio con la stimolazione vestibolare, se si muovono gli occhi in modo coniugato, uno guarda verso l'esterno e l'altro va verso l'interno, ovviamente. Come dice nell'ultima figura, il movimento si ottiene perché il riflesso c'è, ma si ottiene in modo irregolare perché? Perché il movimento di abduzione, cioè verso la linea mediana, che è controllato dal terzo nervo cranico, non avviene, sempre per la compressione del terzo nervo cranico. Naturalmente, c'è da dire che è più sensibile l'oculomozione intrinseca, cioè quando la compressione del terzo nervo cranico è lieve, l'oculomozione estrinseca può essere conservata e quindi i movimenti oculari grossolanamente sono normali, ma il primo segno che ci dice che c'è un problema di compressione del terzo nervo cranico da ernia mentale, cioè da uncus dell'ippocampo che preme contro il nervo cranico, la si verifica con l'oculomozione intrinseca e quindi con la midriasi e la non risposta al riflesso fotomotore, perché le fibre probabilmente per ragioni anatomiche, perché le fibre parasintattiche della motilità intrinseca, cioè della miosi, sono più superficiali nel nervo rispetto alle altre fibre e quindi risentono subito di una anche lieve compressione. E infatti poi nella stadio tardivo ci sono i deficit di oculomozione più evidenti, che riguardano soprattutto nei movimenti lateralità degli occhi di bambola, sempre il movimento di abduzione dell'occhio, cioè quando l'occhio deve spostarsi verso la linea mediana. Dice in modo sintetico qui questo che vi ho detto: l'occhio ipsilaterale non devia ipsilaterale al nervo, quindi dello stesso lato del nervo, non devia medialmente, cioè verso la linea mediana, mentre l'occhio controlaterale compie tutti i movimenti normalmente. Quindi c'è una irregolarità di un occhio, perché il riflesso è conservato, ma la via d'uscita, diciamo, di uno dei due occhi, che è il terzo nervo cranico, è compromesso. Altre
una persona di 59 anni
quindi viene trovato privo di coscienza in una stanza piena di gas. La persona che viveva con lui in quell'appartamento era trovata già morta. Al momento del ricovero l'uomo era reattivo, i parametri di pressione, polso, frequenza respiratoria erano normali, gli fu somministrato ossigeno per via nasale, cominciò a risvegliarsi dopo circa 30 ore. In seconda giornata era vigile e orientato, in quarta giornata non aveva normali reperti anche dal punto di vista respiratorio e dal punto di vista dei parametri generali fisici, e fu fatto al carcere, fu sentito di alzarsi dal letto. L'esame neurologico era normale e la valutazione neuropsicologica evidenziò uno stato di coscienza presente senza evidenza di danno cerebrale specifico, quindi senza evidenti esiti dal punto di vista cognitivo e comportamentale. Fu quindi rimandato a casa presso i familiari 9 giorni dopo questo evento anossico, che era stato un coma da anossia per dovuta a gas. Tornato a casa, il paziente stette bene per 2 giorni, ma in seguito divenne molto silenzioso, parlava solo se gli si svolgeva la parola. Il giorno successivo si trascinava per la casa rispondendo a monosillabi, e il giorno seguente ancora, quindi 13 giorni dopo l'evento anossico, divenne incontinente e incapace di camminare, deglutire e masticare. Non parlava, non riconosceva i familiari e quindi fu ricoverato in una struttura privata dove fu posta diagnosi di depressione. Il deterioramento si protrasse e 28 giorni dopo l'episodio anossico fu nuovamente ricoverato in ospedale, quindi non in una clinica privata dove aveva ricoverato prima. Al ricovero presentava dei reperti di interessamento polmonare, cioè in particolare aveva febbre e aveva un respiro con grossi rantoli alle basi polmonari, quindi indicativo di una qualche forma infettiva proveniente polmonare, e non rispondeva agli stimoli dolorosi, ma apriva momentaneamente gli occhi in seguito a forte stimolazione acustica, quindi era, diciamo così, fra lo stadio 1 e lo stadio 2 del coma, nel senso che non erano ancora necessari gli stimoli dolorosi a risvegliarlo, ma ci volevano degli stimoli comunque fisicamente rilevanti per fargli riaprire gli occhi. Le sue estremità erano in flessione rigide, i riflessi erano vivaci, aveva una risposta alla stimolazione della pianta dei piedi, che abbiamo visto essere un indicatore della funzionalità o meno del sistema piramidale patologica, cioè il vecchio riflesso, la risposta di Babinski presente, che è quella risposta di cui stimolando la pianta del piede sulla superficie, sul lato del piede, anziché ottenere una flessione delle dita di risposta difesa, si ottiene un'estensione dell'apice. Morì 3 giorni dopo. L'esame autoptico rivelò una broncopolmonite diffusa, tenete conto che questi sono casi di parecchi anni fa, di prima delle realtà. Il cervello appariva macroscopicamente normale, non c'era edema cerebrale, le sezioni coronali apparivano normali, senza evidenza di necrosi, i neuroni della corteccia motoria, dell'ippocampo, del cervelletto e dei lobi occipitali apparivano generalmente ben conservati, sebbene in alcune sezioni mostrassero minime alterazioni degenerative e rarefazione neuronale. Non c'erano alterazioni patologiche dei vasi sanguigni né edema. L'alterazione invece importante era una diffusa demielinizzazione, cioè perdita di mielina, che interessava tutti i lobi inseriti cerebrali e risparmiava solo le fibre di immediatamente sottocorticale della sostanza bianca cerebrale, quindi quelle che si chiamano fibre acquate, quelle a collegamento breve, diciamo, tra le regioni vicine cerebrali. C'era anche un interessamento, cioè pure di minore entità, degli assoni, ma diciamo che la regione principale era quella mielinica. E nella sostanza questa era una condizione di demielinizzazione cerebrale post-anossica ritardata osservata appunto spesso in pazienti con danno come in questo caso anossico. Il fatto che un'altra persona era morta per certe circostanze si dice che comunque era stata evidentemente una situazione di grave investigazione. Questa è una delle rare situazioni in cui un danno emisferico si vede un danno emisferico diffuso non legato a un aumento di volume, quindi non legato a un'emorragia piuttosto che a un tumore o a un edema cerebrale. Naturalmente quello schema che abbiamo discusso di progressione rostro-caudale ci dice qualcosa sulla funzionalità e sulla fisiopatologia, cioè sull'alterata funzionalità nella situazione di coma. Questo non significa naturalmente che singole lesioni che colpiscono strutture tronco-cerebrali determinano all'improvviso una situazione di grave perdita di coscienza. Questo caso che vi illustro è un caso in cui c'è una importante distruzione del bulbo, quindi della parte più bassa, che inizialmente non dà disturbi della coscienza. Anche se appunto la lesione che colpisce le strutture bubali è piuttosto importante, nel senso che in questo caso la lesione che è stata poi dimostrata dal punto di vista anatomopatologico dopo la morte dimostrava una vasta riduzione del bulbo centrale estesa fino al terzo inferiore del ponte, dalla porzione inferiore delle strutture pontine. È un caso di una donna di 62 anni che aveva avuto un problema 25 anni prima caratterizzato da debolezza agli arti e grave compromissione della sensibilità spatochinestesica, cioè del senso di posizione degli arti, quindi della cosiddetta sensibilità. E di critiche. due anni prima presentò una paralisi delle corde vocali e ipotrofia, corde vocali destra, corde vocali destra, ipotrofia delle lingua destra, che è indicativo di una compromissione appunto neurologica a livello dei nervi franci, quindi del tronco del cervello, cui fece seguito un'insidiosa progressione dell'invalidità con un'andatura instabile e un'accentuazione della debolezza di arti destra. Quattro giorni prima dell'ingresso in ospedale si accentuò notevolmente la debolezza alla destra del corpo e due giorni dopo non era più in grado di deglutire. Quando entrò in ospedale la patente era vigile e da un punto di vista psicologico nel pieno possesso delle sue facoltà. Non aveva difficoltà respiratorie, aveva invece dei segni di interessamento del tronco encefalo come dei momenti patologici oculari, cioè un istagmo spontaneo, quei movimenti che di solito si ottengono con stimolazione reticolare, nel quadro di verticalità. Aveva al momento del ricovero la paralisi del lato destro del corpo, e della faringe, del palato e della laringe. Il giorno seguente la patente era vigile e reattiva, ma cominciò ad accusare difficoltà di tossire e a parlare, infine cessò di respirare, quindi ad un arresto respiratorio. Più tardi, al terzo giorno di ospedalizzazione, era ancora vigile e rispondeva prontamente e accuratamente alle domande, annuendo, scuotendo il capo perché la difficoltà alle corde vocali gli impediva di parlare. La patente visse per altri tre giorni e sviluppò una completa paralisi motoria somatica al di sotto della faccia, ebbe molte crisi ipotensive dovute a un'instabilità neurovegetativa da lesioni dei centri di regolazione cardiovascolare del tronco encefalo. E durante gli ultimi giorni presentò intermittenza per i periodi di reattività, ma successivamente si svegliava e segnalava in modo rapido e appropriato la risposta a domande che a cui si poteva rispondere con affermazioni o negazioni, quindi con cenni. Apriva e chiudeva gli occhi e muoveva lateralmente su richiesta dell'esaminatore, ma non era in grado di compiere altri movimenti volontari. Nella sostanza questa persona morì poi dopo 26 giorni dall'ingresso in ospedale per un'emorragia gastrointestinale e il reperto autoptico dimostrò una lesione bulbare molto estesa che gli ho appena detto, ma che evidentemente non comprometteva una serie di strutture motorie sensoriali nonché la regolazione di strutture vegetative, ma non in modo completo la reticolare attivante che gli ha consentito sostanzialmente di mantenere sia pure in modo irregolare uno stato di coscienza fino al termine.
Come? Una cosa di curiosità, volevo chiedere a me,
lo sentimento che comunque una bella espressione,
i sentimenti sono le sintomi, sono hanno più svariate cause e hanno però una caratteristica fondamentale di essere legati a una non a un'alterazione primitiva del sistema nervoso centrale, ma a una disregolazione neurovegetativa tale per cui c'è di solito un calo pressore importante che determina una transitoria, un transitorio ridotto al flusso di ossigeno cerebrale tale per cui si perde conoscenza. La stessa caduta a terra però ripristina la situazione di normalità, tant'è che voi sapete quando uno viene la prima cosa si mette di peso con le gambe sollevate per consentire il ritorno. Allora lo svenimento di fatto fa sì che le condizioni statiche che consentono la ripresa del ciclo normale si manifesta immediatamente e questa perdita di coscienza è limitata a pochi minuti fondamentalmente. Allora, possono essere vari, il problema dei chiamisti ci possono essere tutti vari tipi. Persona di 74 anni, affetta da ipertensione lieve da diversi anni, ma che per il resto aveva ottima salute. Il giorno dell'ingresso in ospedale accusa improvvisamente dolore dietro all'orecchio destro, debolezza alla parte sinistra del corpo e difficoltà di articolare le parole. Fu ricoverata in ospedale e fu riscontrata sostanzialmente una pressione molto elevata, 200 di massima e 112 di minima, il soggetto era sveglio, ben orientato, eseguiva gli ordini, aveva questa didattria, cioè questa difficoltà di articolazione della parola, e lamentava questo dolore continuo di intensità moderata sopra e dietro l'orecchio destro. Il capo e gli occhi erano leggermente deviati a destra ed era presente una enianopsia omonoma sinistra, quindi non vedeva nel campo di sinistra. Il paziente era in grado di deviare volontariamente gli occhi verso sinistra solo appena oltre la linea mediana. Tuttavia, con la manovra degli occhi di bambola, i suoi occhi presentavano una deviazione coniugata verso sinistra completa. Le pupille erano disuguali, essendo la destra la sinistra più lievemente dilatata della destra. Entrambe reagivano alla luce. La sensibilità corporea era deficitaria a sinistra, dove era presente anche un'emiparesi placida, quindi un'emiparesi con ridotto tono muscolare. I riflessi dimostravano un interessamento delle vie piramidali che arrivavano al lato sinistro del corpo. Un'ora dopo l'ingresso in ospedale, il paziente presentava delle periodiche posture in decorticazione all'emisoma sinistro e perse gradualmente coscienza nel giro di 4 ore, entrando in coma profondo. In questa fase la pupilla destra si presentava dilatata e fissa, quindi non rispondente, non reattiva alla luce, e le risposte delle simulazioni vestibolari evocavano minime risposte oculomotorie. Aveva un respiro in iperventilazione, la pressione sanguigna 235 su 150. Fu trattato con antiedemigeni cerebrali,
e questo migliorò la situazione sostanzialmente perché calò la pressione e la pupilla diretta divenne reattiva alla luce. Successivamente le risposte decerebrate che si erano instaurate diventarono meno intense le pupille però ritornarono fisse a 6 ore e le risposte oculocefaliche diventarono assenti, la respirazione era calma e superficiale e diventò successivamente atassica, cioè con il respiro irregolare che abbiamo visto caratterizzare caratterizzata anche irregolarità. A circa 9 ore dal ricovero il paziente morì, all'esame autoptico fu riscontrata una emorragia cerebrale destra che legava quel dolore acuto che aveva sentito alla parte destra del capo che si era verificata nella regione dei ganglia della base e una ernia uncale destra. Il diencefalo posteriore era dislocato 8 mm verso il basso e si erano verificate delle emorragie secondarie a un infarto che, del tronco encefalo che si era verificato in seguito a questi spostamenti delle strutture cerebrali. Stokes, pupille dilatate, quindi midriatiche e fisse, assenza dei riflessi oculocefalici e postura decerebrata. Aveva gli esami strumentali rilevavano una frattura cranica. Nelle successive 2 ore una iperventilazione sostituì il respiro di Chain Stokes e il paziente divenne, dal punto di vista motorio, divenne placido. Questi segni suggerivano un deterioramento rostro-caudale. Essendosi evidenziata non c'era ancora l'attacco, quindi andarono esplorativamente con 2 cori di trapano per, nell'ipotesi di svuotare qualche fatto emorragico e in effetti vennero riscontrati 2 ematomi subdurali per continuo di circa 90 cm cubici di sangue che furono drenati. Dopo l'intervento le pupille si ridussero di bianco fino a 3 mm, ripresero a reagire alla luce, ricomparvero le risposte oculo-vestibolari, il respiro divenne tranquillo e il paziente mosse spontaneamente il braccio sinistro. Riprese gradualmente coscienza e rimase solo una lieve disturbo di denominazione papasco anomico e una lieve emiparesi destra. emorragie post-traumatiche tardive. Sempre una ragazza di 14 anni, durante una rissa viene spaventato contro un muro e rimane rimane colpito da questo impatto. In ospedale le radiografie dimostrano una frattura al braccio, delle contusioni al capo, ma nessun altro medico neurologico. Le radiografie del cranio risultarono normali e fu tenuto in osservazione per 48 ore e poi dimesso in quanto neurologicamente bene dopo che gli fu fatta l'ingessatura per la frattura del braccio. Successivamente i suoi genitori notarono che appariva tendenzialmente sonnolento, senza altre particolarità. 3 settimane più tardi i genitori ad esempio osservarono delle crisi motorie, delle crisi epilettiche motorie, che interessavano prima il braccio di sinistra e poi diventavano generalizzate. Fu visitato 2 ore dopo e corrispondeva agli stimoli verbali, presentava dei movimenti oculari irregolari con delle pupille piccole e poco reattive. Rispondeva agli stimoli dolorosi con posture anomale, in pressione o in estensione. La TAC mostrava una grossa emorragia nella regione del nucleo caudato sinistro e nei adiacenti ganti della base. Il caso era per dimostrare come dopo i traumi cranici il fatto che non ci sia disturbo di coscienza non autorizza a escludere emorragie tardive come in questo caso ci sono verificate caso di ematoma strutturale, sempre una condizione che è particolarmente delicata dal punto di vista neurologico. Un uomo di 34 anni aveva avuto cefalee anomale, nel senso che non soffriva di cefalee per circa un mese e da 5 giorni aveva lamentato una sensazione della cefalee accompagnata da confusione mentale, agitazione e sonnolenza. Il giorno prima del ricovero aveva notato una debolezza alla metà destra del corpo e sua moglie aveva notato che l'occhio sinistro non si spostava quanto il destro quando il paziente guardava verso destra. Fu ricoverato al New York Hospital, la pressione sanguigna, la frequenza respiratoria e la temperatura corporea era normale. Il paziente presentava tondimento, agitazione e quando veniva svegliato ed era orientato solo verso le persone, conosceva quindi le persone, il resto era disorientato. Le pupille erano reagenti alla luce, anche se i movimenti oculari evidenziavano il deficit dello sguardo verso l'alto. C'era una modesta di pareti, i riflessi erano presenti, ma c'erano delle risposte alla stimolazione plantare indicativa di un interessamento delle vie piramidali. Dopo 2 ore dal ricovero il paziente divenne più eccitato e manifestò una spasticità della ricorticazione a destra, le pupille osservavano il riflesso alla luce e persisteva una cefalea di cura. Per ragioni diagnostiche fecero una puntura lombare per valutare il liquor e in seguito a quella apparentemente ci fu un recupero dello stato di coscienza, nel senso che il paziente era più vigile, parlava coerentemente, i segni localizzati a destra, i segni di deficit a destra, erano quasi scomparsi, anche se persisteva questa cefalea di fuga. Il miglioramento indusse in errore i medici che lo esaminarono, poi pensavo che poteva essere una lesione metabolica, cioè dovuta a alterazioni tossico-metaboliche, e lo tennero comunque in osservazione aspettando l'esito degli esami di laboratorio. Durante le successive 5 ore si manifestò nuovamente un stato di confusione mentale, una ripresa della spasticità a destra e ancora una volta una ripresa dei segni di interessamento delle vie piramidali. Recuperò spontaneamente la mattina seguente, era nuovamente vigile e attivo, e messo in lista per un esame neuroradiologico, ma al momento dell'esecuzione di questo esame ancora una volta ritornò ad essere più sonnolento. E divenne pian piano reattivo. A questo punto ipotizzarono una emorragia subdurale che in effetti fu rilevata, vennero quindi operato con il neurochirurgo che rimosse 150 centimetri cubi di sangue dagli spazi sottodurali di sinistra. Il cervello sottostante si era appiattito in seguito alla pressione di questa massa, si riespanse e sostanzialmente gradualmente riprese conoscenza. Prese anche la mobilità ai quattro arti e migliorò progressivamente fino a poter essere dimesso dall'ospedale 12 giorni dopo senza esiti neurologici. Anche raccogliendo un'attenta anamnesi non fu possibile risalire a un preciso trauma cranico che avesse portato alla situazione dell'ematoma e di ottenere. Vale, io non so che fare. Avete altre domande? Come? Delirium è uno stato caratterizzato dalla quante andamento dell'attenzione e della capacità cognitiva, per lo più è legato a patologie che si ripercuotono a livello cerebrale ed è sostanzialmente un indicatore di una disfunzione per lo più extracerebrale che interpuota il livello cerebrale. Diciamo che la diagnosi di delirium è importante per l'ambito neuropsicologico, come vedremo successivamente, soprattutto perché lo stato confusionale del tipo delirium tende a essere un indicatore che è tanto più presente quanto più le riserve cerebrali sono ridotte. In particolare quindi è molto facile che si verifichi questa situazione di insufficienza d'organo del cervello in persone anziane dove per ragioni fisiologiche le anseme neuronali sono ridotte. Ed è molto frequente quindi che in persone anziane, anche senza nessuna specifica patologia neurologica, in occasione di grossi disturbi o di grossi problemi fisici di carattere generale, si instaura transitoriamente questo stato, ad esempio con un'infezione, anche troppo polmonare, veterinare o un intervento chirurgico in anestesia generale, che però si risolve gradualmente. Dal punto di vista della psicologia, è importante perché tante la relazione tra facilità di esercitazione del delirio e ridotte riserve cerebrali, il delirio è molto più frequente in soggetti che hanno già una vera e propria patologia neurologica, e in particolare nell'Alzheimer. Nella malattia di Alzheimer, frequentemente, man mano che la malattia evolve, possono verificarsi transitori peggioramenti, anche piuttosto consistenti, che giustamente preoccupano i familiari, pensando che improvvisamente una malattia cronica a lenta progressione improvvisamente sia peggiorata in modo inspiegabile. In questo caso è compito del nostro tranquillizzare e semmai indirizzare al medico di medicina generale perché indaghi una qualche patologia internistica che ha determinato il delirio, magari patologia anche non grave, ripeto, un semplice fatto infiammatorio eccessivo, tranquillizzando i familiari che in realtà non è la malattia di Alzheimer che è peggiorata nel giorno o settimana, ma molto semplicemente si è instaurato questo meccanismo di scompenso. Una volta che il medico di medicina generale individua qual è lo scompenso internistico, curando quello si migliora lo stato di delirio e migliora quindi la situazione mentale di questo soggetto, ritornando al grado precedente. Lo vedremo poi quando faremo in realtà il nostro dettagliato. In ogni caso, delirium non prevede la perdita di coscienza, ma semplicemente uno stato confusionale, magari caratterizzato da ipoattività, quindi ridotta attività motoria, o ipoattività alternata a iperattività affinalistica, quindi agitazione psicomotoria che si alterna a periodi di apatia e ridotta attività verbale. Non ho capito io la tua domanda. Sì. Come ho detto prima, di una breve insufficienza a livello cerebrale di ossigenazione legata a una disfunzione neurovegetativa che nel momento in cui si ha la perdita di coscienza e la caduta a terra si ripristina la situazione circolatoria e quindi la ripresa di coscienza a livello cerebrale. È caratterizzata quindi dalla spontanea ripresa di coscienza dopo pochi minuti. Tenete conto che queste sono informazioni di carattere generale, cioè non hanno attinenza ovviamente al lavoro nel psicologico. Non so se sono chiamati nella psicologia con quasi sì. Va bene, vediamo un attimo.